Santa Madre del Redentore, prega per noi. In questo primo dei sabati mariani dell'anno 2010, quinto della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi, ci auguriamo innanzitutto reciprocamente un sereno e santo nuovo anno, nella luce del Signore che è nato e della Vergine Maria che lo ha dato al mondo nell'intatta sua verginità. Un cordiale augurio anche a quanti ci seguono attraverso la trasmissione tanto apprezzata di Radio Mater. Oggi terrà la lezione Padre Luigi Gambero della Società di Maria, stimatissimo professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dove da molti anni insegna Mariologia, specialmente nel settore patristico e medievale, e ugualmente professore di Mariologia all'Università di Dayton, in America. Egli ha al suo attivo innumerevoli presenze e relazioni a congressi e convegni di studio sulla Vergine Maria ed è il principale curatore della monumentale collana di testi mariani del primo millennio e del secondo millennio, edita da Città Nuova, dove ha profuso la sua scienza traducendo soprattutto testi latini, antichi e medievali, e ora sta ultimando la raccolta dei testi moderni sulla Madre di Dio. Tra le molte pubblicazioni ricordo con ammirazione i due preziosi volumi editi dall'editrice San Paolo e tradotti, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, Maria nel pensiero dei teologi latini medievali. Ricordo che il trascorso anno 2009 ha ricevuto due riconoscimenti insigni, il premio Laurentin dalla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, per la sua qualificata presenza negli studi mariologici, e al suo paese un premio di riconoscimento di tutti i suoi paesani. Questa sera egli ci presenterà l'insigne figura sacerdotale del suo fondatore, il Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, nel suo intimo rapporto con la Madre di Dio, alla quale ha dedicato un'intera famiglia religiosa. Grazie, Padre Luigi, della tua presenza, del tuo servizio e della tua amicizia. A te la parola.
Ringrazio innanzitutto Padre Armanno per il suo benvenuto, che fa sempre piacere, anche se lui permettendolo e le suore permettendolo, io mi considero un po' di casa in questa chiesa, che è non soltanto un centro di radiazione mariana, ma è anche un centro di incontro e di preghiera con la Vergine Madre di Dio. Per questo vengo volentieri a parlare questa volta di un tema che è un po' un tema di famiglia, cioè il pensiero mariano del Beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, fondatore dei Marianisti. Chi è il Beato Guglielmo Giuseppe? Dobbiamo dire qualche cosa, no? È un sacerdote francese che il Signore ha chiamato a essere testimone e protagonista di una delle epoche più cruciali della storia della Chiesa e della storia in generale. Quando egli nacque a Périgueux l'8 aprile del 1761, stavano rapidamente maturando quei fermenti ideologici e quel tessuto sociale che avrebbe portato la Francia alla rivoluzione del 1789. Stava affacciandosi un mondo nuovo con il quale la cristianità tradizionale non poteva evitare il confronto, che ben presto si sarebbe mutato in uno scontro vero e proprio. Guglielmo ricevette una profonda educazione cristiana che comprendeva tra l'altro una spiccata devozione verso la Madonna, grazie soprattutto all'influsso di sua madre. Quando era ancora ragazzo, ottenne pure una guarigione miracolosa per l'intercessione della Vergine. Durante gli anni di formazione al sacerdozio, Maria assunse un ruolo sempre più importante nella sua vita. Nel seminario di San Carlo a Mussidan, dove egli studiò e trascorse i primi anni di vita sacerdotale, la Madonna era un oggetto di particolare devozione. Il regolamento della casa prevedeva diverse espressioni di pietà mariana. Vi si leggeva: la vita interiore deve svilupparsi sotto la guida dello Spirito Santo, nella conoscenza e nell'imitazione e nell'amore di Gesù Cristo. Nella conoscenza, nell'imitazione e nell'amore verso la Santissima Vergine e alcuni santi. Gesù e Maria vengono proposti come modelli di santità. Cito sempre questo regolamento: all'inizio di ogni azione ci si raccolga un istante per pensare come Gesù Cristo o la Santissima Vergine farebbero ciò che noi stiamo per fare. Ne manca l'invito a ricorrere alla protezione materna di Maria, nella fiducia che le sue preghiere, cito ancora, sono molto potenti presso Dio. Nel 1789 scoppiò la rivoluzione, che ben presto sconvolse tutte quelle strutture e istituzioni che fungevano da rete di protezione della fede e della vita cristiana per la massa dei fedeli. Questi si sentirono isolati ed insicuri. I ministri stessi della Chiesa presero a disertare in gran numero. Padre Guglielmo non ebbe mai dubbi su ciò che costituiva le sue responsabilità. Dal 1792 al 1797, il periodo più duro della rivoluzione, egli soggiornò nella città di Bordeaux. Vi esercitò clandestinamente il ministero sacerdotale, sfidando pericoli di ogni genere e perfino la morte, specialmente durante gli anni del cosiddetto terrore. Allora la sua fiducia verso la Vergine Santa si rivelò incrollabile. Ebbe la gioia di sperimentare la sua presenza e protezione in più di una circostanza critica. Nel suo cuore stava maturando quella convinzione che egli più tardi avrebbe confidato ad uno dei suoi discepoli prediletti. Nei mali più gravi occorrono spesso dei rimedi coraggiosi. Io conservo sempre la medesima fiducia. Sotto la protezione della nostra augusta madre e patrona saremo vittoriosi delle immense difficoltà che ci circondano da ogni parte. Sono le sue parole. Quando nel 1797 il potere venne assunto da un cosiddetto direttorio, egli venne scoperto e fu costretto ad andare in esilio. Si recò allora a Saragozza, nella Spagna, dove per 3 anni condusse una vita nascosta accanto al celebre santuario di Nostra Signora del Pilar. Trascorreva le sue giornate nella preghiera, nella contemplazione e nello studio. Dedicava una parte del tempo ad umili lavori, come la confezione di statuette e di altri articoli religiosi, che gli consentivano di ricavare un modesto provento per vivere. Ai piedi della Madonna del Pilar, padre Guglielmo ricevette speciali grazie che lo aiutarono a comprendere i disegni di Dio sulla sua vita. I suoi figli spirituali si tramandarono da una generazione all'altra un'antica tradizione che fa risalire a quelle lunghe ore di preghiera nella Basilica del Pilar l'ispirazione di fondare due congregazioni religiose. Rientrato in Francia nel 1800, padre Guglielmo Giuseppe si mise subito all'opera per affrontare una situazione sociale radicalmente cambiata. Tra il mondo religioso e quello profano si era consumato un vero e proprio divorzio. Scrive uno dei nostri passati superiori generale, padre Paolo Hofer: il piano della salvezza e quello dell'umanizzazione non coincidevano più. Mentre ai tempi della cristianità la Chiesa stessa presiedeva al progresso della cultura e insegnava ai propri figli ad essere nello stesso tempo uomini e cristiani, certi valori della civiltà profana si stavano ormai sviluppando indipendentemente dalla Chiesa, e talora perfino contro la Chiesa. Lo Stato laico prendeva sempre più in mano le istituzioni, una volta dirette dalla Chiesa ed eclissatesi durante la tempesta rivoluzionaria. Si mostrava anche sempre più geloso delle sue prerogative e relegava la Chiesa ai margini della vita sociale e politica, riducendo il suo ruolo a quello di distributrice di grazie celesti. Di fronte a questo mondo nuovo, in cerca di un nuovo equilibrio, si offrivano ai cristiani due possibili atteggiamenti: ritirarsi da questo mondo in evoluzione o entrarvi risolutamente per animarlo di spirito cristiano. Questa è un'analisi molto profonda di Paolo Giuseppe Hofer. Il padre Guglielmo Giuseppe scelse la seconda soluzione, rendendosi conto che era illusorio volersi aggrappare ad una realtà tramontata, si rivolse risolutamente verso la nuova situazione. Ha cercato di portare rimedio ai mali su cui realisticamente non poteva chiudere gli occhi e che si compendiavano in una diffusa indifferenza religiosa, da lui definita la grande eresia del suo secolo. Nello stesso tempo non esitava ad assumere i valori autentici che emergevano da quel nuovo mondo. Le vecchie istituzioni si rivelavano incapaci ormai di offrire un sostegno alla fede dei cristiani. Padre Chaminade allora pensò che era necessario radicare questa fede vacillante e duramente provata in una interiorità più profonda. Occorreva trasformarla in una fede più personale, meno dipendente dalle strutture esterne e dalle istituzioni ecclesiali. Egli comprese inoltre l'importanza di riunire i cristiani dispersi e inibiti dal rispetto umano in gruppi comunitari decisi e dinamici, capaci di incoraggiare lo sforzo dei singoli e di convogliare le loro forze apostoliche verso un'azione e una testimonianza comunitaria che, come tale, egli considerava irresistibile. A tal fine ripristinò su nuove basi la vecchia congregazione mariana fondata dai gesuiti già alcuni secoli prima, di cui egli stesso fu membro durante gli anni dei suoi studi teologici a Bordeaux. Ai nuovi membri di questa associazione impartì una solida formazione religiosa e assegnò compiti apostolici ben precisi. Specialmente con la loro testimonianza dovevano offrire alla società indifferente e scristianizzata di quel tempo, come diceva lui, lo spettacolo di un popolo di santi, come i cristiani della Chiesa primitiva. Padre Guglielmo Giuseppe insisteva sull'idea che la congregazione doveva considerarsi una missione permanente ed ogni consacrato, ogni congregato, un missionario. Né si stancava di precisare che le nuove congregazioni non erano semplici associazioni sorte in onore della Vergine Santa, ma una milizia vera e propria che avanza nel nome di Maria e vuole combattere le potenze infernali, vale a dire le potenze del male, sotto la guida e nell'obbedienza di colei che deve schiacciare il capo al serpente. Tuttavia, con la riorganizzazione delle sue nuove congregazioni mariane, il padre non considerava esaurita la sua missione di fondatore. Quando poté ravvisare i segni della provvidenza nella disponibilità di alcuni giovani generosi proveniente proprio dalle sue congregazioni mariane, egli si decise di fondare due ordini religiosi, secondo le arcane indicazioni ricevute ai piedi della Vergine a Saragozza. Alcuni di questi giovani congregati, che già vivevano i voti di povertà, castità e obbedienza, si dichiararono disponibili per un impegno radicale di vita religiosa. Fu allora che padre Chaminade fondò i suoi due istituti, le figlie di Maria Immacolata, dette suore marianiste, nel 1816, e la Società di Maria dei Marianisti nel 1817. Per oltre 20 anni seguì le sue fondazioni con l'amore e la trepidazione di un padre che vuole vedere i suoi figli moltiplicarsi numericamente, ma soprattutto maturare nella loro totale dedizione a Dio per mezzo di Maria e nella fedeltà alla loro missione apostolica. Gli ultimi anni della sua vita furono spiritualmente fecondati da prove dolorose, causate anche dall'incomprensione e dall'insofferenza di alcuni tra i suoi figli spirituali. Morì il 22 gennaio 1850, confortato dalla consapevolezza di aver speso tutte le sue energie al servizio della Vergine Immacolata. Una frase da lui scritta nel 1825 può ben valere quale sigillo finale della sua lunga esistenza. Cito le sue parole: «Per la grande misericordia di Dio verso di me e verso gli altri, da tanto tempo non vivo e non respiro che per propagare il culto di questa augusta Vergine e per contribuire alla crescita e alla diffusione della sua famiglia». Vogliamo ora vedere qualche punto più caratteristico della sua spiritualità mariana. Un suo biografo, Giovanni Barra, scriveva: «Ogni sinfonia ha il suo motivo dominante, il cosiddetto leitmotiv. La spiritualità di padre Chaminade è dominata dalla presenza di Maria. La rapida panoramica che ho cercato di tracciare della sua vita dovrebbe bastare a convincerci del ruolo fondamentale che ha avuto la Vergine nella maturazione della sua personalità religiosa e nell'ispirazione della sua multiforme attività apostolica. Anche la sua dottrina spirituale doveva rimanere profondamente influenzata dalla presenza di Maria. L'itinerario percorso da padre Guglielmo Giuseppe per giungere a questa spiritualità mariana, tanto appassionatamente creduta e vissuta, passa attraverso il Cristo. Questa spiritualità sua è dominata da un profondo cristocentrismo. Educato alla spiritualità della celebre scuola francese durante gli anni di studio presso il seminario di San Sulpizio a Parigi, padre Chaminade vede chiaramente la centralità e il primato assoluto del Cristo nel piano della redenzione. Scrive: Gesù è il primo principio della generazione spirituale, come Adamo lo è della generazione naturale. In questa visione cristocentrica, il Salvatore è posto al vertice dell'umanità e i redenti formano con lui un solo corpo di cui egli è il capo. Il padre Chaminade insiste ripetutamente sulla funzione capitale del Cristo nella Chiesa e sulla necessità che i cristiani siano a lui uniti attraverso il battesimo e gli altri sacramenti, i quali, scrive, sono come le vene e i canali che portano il sangue, lo spirito e la vita di Gesù Cristo ad ogni membro per metterlo in condizione di svolgere le sue particolari funzioni. In Gesù Cristo i cristiani ricevono dal Padre l'adozione filiale, perché Gesù si è addossato i nostri peccati, cito di nuovo, per espiarli mediante l'effusione del suo sangue e per divinizzarci in Lui, unendosi a noi, affinché formando una sola cosa con Lui possiamo nuovamente e con maggior ragione chiamare Dio nostro Padre. Il credente entra così in una condizione personale che può ben essere definita creazione nuova, creazione molto migliore della prima, perché realizzata nello spirito dell'amore incommensurabile del Padre che ci ha dato il proprio Figlio come Redentore e come Mediatore presso di Lui. Gesù è dunque tutto per noi, l'autore della nostra salvezza, la sorgente della grazia che ci fa nascere e crescere nella vita cristiana, la meta suprema del nostro vivere e operare, perché solo in Lui troveremo la nostra perfetta e totale realizzazione come uomini e cristiani. Egli è la via che conduce al Padre, al quale avremo accesso nella misura in cui saremo conformi all'immagine del Figlio unigenito. In una parola, solo come figli modellati ad immagine di Cristo, l'unigenito potremo accostarci al Padre per condividere la sua gloria. Questo in sintesi è il pensiero del padre Chaminade sulla importanza fondamentale della presenza di Cristo nella Chiesa, nel corpo mistico. Ma quale posto ha Maria in questa visione cristologica della vita cristiana? Per la salvezza dell'umanità, Dio ha deciso che il proprio Figlio si incarnasse in una donna. Il Figlio di Dio divenne veramente figlio di Maria. Una vocazione ineffabile quella della Madonna, esclama padre Guglielmo, e cito: servire non solo come strumento utile, ma addirittura come mezzo necessario all'incarnazione del Verbo, fornire a Gesù Cristo un corpo e tutto ciò che costituisce l'umanità di cui egli vuole rivestirsi. Tale è l'augusto privilegio destinato a Maria. Quale grandezza, quale elevazione. Chiusa la citazione. Tuttavia la Vergine non si è limitata a dare alla luce Gesù, ad allevarlo, educarlo, amarlo con tutte le sue forze come la più tenera delle madri. Ella ha accettato di essere accanto a lui nell'adempimento della sua missione di salvezza. In questa funzione noi la vediamo accanto al figlio a Betlemme, a Nazareth, nella vita pubblica, sul Calvario. Ma anche ora Maria è accanto al figlio, poiché la salvezza storica degli uomini dipende dall'opera salvifica di Gesù, cui è associata Maria con la sua incessante preghiera di intercessione. In questa linea, padre Guglielmo Giuseppe osservava, e cito le sue parole, che mi inoltri nel tempo o nell'eternità, trovo sempre Gesù accanto a Maria. Per volontà divina Maria agisce come speciale collaboratrice del Redentore nella sua opera di liberazione e di divinizzazione dell'uomo. Ella ha preso parte ai misteri della vita del suo unigenito, per cui, cito, non si può conoscere il mistero di Gesù Cristo senza vedere la purissima Maria in tutta l'economia della religione. In questa economia Gesù Cristo ha tutto disposto in modo tale che la Vergine Santa partecipasse e cooperasse a tutto. Perciò padre Chaminade non esita a chiamarla nostra corredentrice e nostra mediatrice, pur facendo osservare che queste funzioni di Maria rimangono sempre subordinate a quelle del Figlio, che è l'unico Redentore e Mediatore per natura. Maria è anche nostra madre, oltre che madre di Gesù. Gesù Redentore, chiamando Maria a collaborare alla nostra salvezza, ha fatto di lei la nostra madre spirituale. La maternità spirituale di Maria costituisce un punto basilare nella dottrina di padre Chaminade. Egli insiste molto nel chiarire che non si tratta di una semplice maternità metaforica o di un'espressione per significare l'amore che Maria nutre verso tutti gli uomini, ma si tratta di una maternità vera e propria. Questa maternità spirituale ha avuto inizio al momento dell'Annunciazione. Cito le sue parole: dando il suo consenso all'incarnazione del Verbo, la Beata Vergine Maria contribuì nel modo più potente ed efficace all'opera della nostra redenzione. E mediante l'atto stesso di questo consenso, ella si dedicò in misura tale alla nostra salvezza che si può affermare che ella portò tutti gli uomini nel suo seno, come fa una madre vera con i suoi figli. Padre Guglielmo Giuseppe ribadisce con forza che la Madonna è nostra madre nel vero significato del termine, respinge come errata l'opinione di coloro che per ignoranza pensano ad una semplice maternità di adozione. Infatti, al momento dell'incarnazione, sono le sue parole, ella ci ha concepiti spiritualmente, come ha veramente concepito Gesù Cristo fisicamente. Ma il mistero dell'Annunciazione è inseparabile da quello del Calvario. E questo confronto tra Annunciazione e Calvario ritorna più di una volta negli scritti del padre Chaminade. Cito ancora: la seconda circostanza in cui Maria ci ha concepiti alla grazia è quando sul Calvario, con il cuore spezzato dal dolore, ha offerto il suo unico figlio all'Eterno Padre come olocausto per i nostri peccati. Per Maria, come per Gesù, il Calvario è il momento dell'amore supremo. Ella offre al Padre ciò che possiede di più prezioso per diritto materno, vale a dire il suo unigenito. Fa questa offerta unendo le sue intenzioni a quelle del Figlio, che si immola per la salvezza dell'umanità intera. Scrive: «È allora che, sacrificando per noi il proprio Figlio, un Figlio unico, un Figlio che è veramente Dio, con questo sforzo magnanimo, ella esaurì tutta la fecondità del suo amore per gli uomini». Padre Chaminade tiene a precisare che la maternità spirituale di Maria non iniziò sul Calvario, perché in tale caso si potrebbe trattare di una maternità puramente adottiva. Nelle parole di Gesù a Maria e all'Apostolo Giovanni: «Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre», egli vede la solenne proclamazione di una realtà che esiste fin dal momento dell'Annunciazione, rifiutando così la tesi di molti predicatori del suo tempo, i quali facevano iniziare la maternità spirituale della Madonna con la proclamazione di Gesù al Calvario. Dopo la risurrezione di Gesù, la Vergine esercita la sua funzione materna verso gli uomini con la sua presenza sollecita e premurosa nella Chiesa nascente. Cito: «Nuova Eva e come tale necessaria ai suoi figli, ella deve partecipare ancora al mistero della risurrezione del figlio suo primogenito. Ella deve essere presente al momento della sua trionfale ascensione al cielo. Ella deve vegliare sugli apostoli riuniti attorno a lei nel cenacolo. Deve stendere la sua sollecitudine materna alla Chiesa nascente. Deve edificarla e istruirla, dirigerla per le strade difficili del mondo». E anche ora dal cielo Maria non cessa di esercitare la sua maternità verso di noi. Scrive: «Ella continua a cooperare alla grande opera della rigenerazione. Tutto avviene per suo tramite e attraverso lei tutto ci viene. Così il Salvatore ci dimostra per il fatto stesso che la madre sua è la nuova Eva, come egli stesso è il nuovo Adamo». Praticamente, in questa azione celeste di Maria, il padre Chaminade scorge una conseguenza della sua partecipazione al mistero della redenzione, giacché ella continua a generare il Gesù in noi, ottenendoci quella grazia che questi ha meritato con la sua morte sulla croce. Cito le sue parole: Gesù stesso ha voluto che la Vergine Santa, dopo la sua morte, governasse il corpo mistico della sua Chiesa, i suoi membri, tutti i fedeli, e che fosse la dispensatrice dei suoi tesori. Padre Guglielmo Giuseppe arriva perfino a dire che Maria è un mezzo necessario per giungere a Cristo. Cito: se tu non puoi andare a Dio che tramite Gesù, tu non puoi andare a Gesù che attraverso Maria. Egli in realtà non ha alcuna intenzione di recare pregiudizi all'unicità della mediazione di Cristo, in quanto la funzione di Maria deriva dalla libera disposizione di Cristo. Cito le sue parole: in qualità di padre, Gesù ha abbondantemente provveduto a tutto ciò che occorre alla vita delle nostre anime, ma siccome non intende esercitare i diritti derivanti dalla maternità, egli ha rimesso il tesoro delle benedizioni acquistate mediante l'effusione del suo sangue nelle mani di Maria, la quale, come madre di una grande famiglia, distribuisce ogni cosa secondo i bisogni, le circostanze e la fedeltà di ognuno. Così nulla discende dal cielo senza passare attraverso la Vergine Santa. L'insistenza di Padre Guglielmo sulla mediazione e maternità spirituale di Maria ha una spiegazione facilmente individuabile. Egli comprende che per questa via potrà giungere a giustificare teologicamente la sua più importante ed originale intuizione nell'ambito della dottrina mariana, vale a dire riconoscere alla Madonna una missione universale, estesa a tutti i tempi, che fa di lei la regina degli apostoli, che a lei stessa e che ha lei stessa una missione apostolica. Ecco, vorrei dire due parole adesso su questo punto, sulla missione apostolica di Maria, così la chiamava il nostro fondatore. L'importanza che questa verità assume agli occhi dello Chaminade si spiega con il fatto che egli vi riconosce il motivo ispiratore e la ragione d'essere di tutta la sua propria attività apostolica e delle sue istituzioni. Per missione apostolica di Maria egli intende, cito, quel mandato che ella ha ricevuto da Dio di convertire e di santificare le anime per farle vivere di Gesù Cristo, ciò che è propriamente il compito di ogni apostolo. Padre Chaminade espone questa dottrina in uno scritto famoso, almeno per noi marianisti, la lettera circolare del 24 agosto 1839 inviata ai predicatori marianisti degli esercizi spirituali. Scrive: tutte le età sono segnate dalle battaglie e dai gloriosi trionfi dell'augusta Maria. Da quando il Signore ha posto l'inimicizia tra lei e il serpente, ella ha costantemente vinto il mondo e l'inferno. Tutte le eresie, ci dice la Chiesa, hanno piegato la fronte davanti alla Vergine Santissima e poco a poco le ha ridotte al silenzio del nulla. Da questa citazione appare chiaro come l'autore trovi nella scrittura e nella voce della Chiesa la giustificazione di questa verità. Nel suo trattato sulla conoscenza di Maria si diffonde più ancora a spiegare come la missione apostolica di Maria consista in una peculiare partecipazione all'opera salvifica di Gesù Cristo. Questa missione attribuisce a Maria un ruolo diretto nell'apostolato della Chiesa di oggi. Ella infatti è madre di tutti gli uomini e vuole che tutti ricevano la salvezza da Gesù. Scrive ancora: l'ambizione della Vergine Santa, se è permesso di attribuire questo termine, ambizione, vero, alla più santa delle creature, ogni sua ambizione è che tutti i figli generati dopo Gesù dalla sua carità gli siano totalmente uniti da formare con lui un solo figlio, un solo Gesù Cristo. Padre Chaminade è convinto del ruolo reale e dinamico di Maria nell'apostolato futuro della Chiesa. Il 16 settembre del 1838, presentando al Papa Gregorio XVI i suoi due istituti religiosi, non esitava a scrivere: questi due ordini hanno preso come nome distintivo quello dell'Augusta Maria. Possono essi farla conoscere, lodare, amare in tutto il mondo, perché sono intimamente convinto che nostro Signore ha riservato alla sua Santa Madre la gioia di essere il particolare sostegno della Chiesa in questi ultimi tempi. Nella sua mente, la missione di Maria acquista dei connotati precisi di lotta vittoriosa contro i mali della società. Scrive: noi crediamo che all'Augusta Madre di Dio sono riservate nel nostro tempo una grande vittoria ed un bel trionfo sugli sforzi congiunti del filosofismo moderno, dell'indifferenza religiosa che ne deriva e dell'inferno. La storia successiva, infatti, sembra confermare le intuizioni profetiche del beato Guglielmo Giuseppe Chaminade. La Vergine diventerà nella Chiesa un polo di attrazione sempre più irresistibile che richiama gli uomini al Cristo e alla salvezza. Il beato Giovanni XXIII, tra parentesi potrei ricordare che è stato beatificato lo stesso giorno del nostro fondatore, il 3 settembre dell'anno 2000, l'anno il grande anno giubilare, vero? Comunque Giovanni XXIII scrive così: è l'ideale missionario che si impone ancora una volta e, muovendosi dal cenacolo, percorre le ampie vie del mondo. Ed è sempre Maria a mostrare Gesù, come a Betlemme, attirando le anime a Lui. Per questo continueremo a pregare perché ella avvalori le preghiere del successore di Pietro, dei Vescovi e di tutto il popolo cristiano, assidui e concordi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Così si rinnoverà il prodigio come di una novella Pentecoste. Così scriveva Giovanni XXIII. Qual è allora l'impegno mariano dei cristiani? L'atteggiamento mariano del cristiano verso Maria deve ispirarsi il più perfettamente possibile all'atteggiamento di Gesù, che rimane sempre il modello supremo di vita cristiana. Gesù si è fatto figlio di Maria e come uomo ha praticato le virtù alla perfezione. Aggiunge padre Chaminade: ce n'è una virtù la cui pratica è entrata in modo speciale nell'adempimento dei suoi adorabili misteri: il suo amore per la Vergine Santa, nel cui seno egli è stato concepito e ha dimorato per 9 mesi e dalla quale è nato. Egli l'ha associata a tutti i suoi misteri e l'ha resa madre di tutti quelli che sarebbero stati rigenerati in lui. Da queste parole, vero, segue che se Maria è realmente nostra madre, noi come suoi figli abbiamo il dovere di amarla. E come i cristiani impegnati a imitare il divino modello, dobbiamo imitare la pietà filiale stessa di Gesù verso sua madre. Infatti, cito, Gesù ama teneramente sua madre e noi non sapremo fargli cosa più gradita che amarla e onorarla come fa egli stesso. Chiuso la parentesi, la citazione. Più ancora, noi dobbiamo amare Maria con l'amore stesso di Gesù. Siccome egli abita in noi con la sua grazia, non dobbiamo fare altro che permettere a Gesù di amare sua madre in noi, fino al punto di poter dire, parafrasando le parole dell'Apostolo Paolo ai Galati, «Io amo Maria, meglio, non sono io che la amo, è il Cristo che la ama in me». In breve, la nostra pietà filiale verso Maria deve essere una partecipazione all'amore filiale di Gesù verso sua madre. Tradotto in termini di comportamento pratico, questo amore verso Maria esige che il cristiano si assuma diversi impegni, ad esempio pregare la Vergine, onorarla, imitare le sue virtù, nutrire una fiducia filiale nei suoi confronti, vivere in unione con lei, obbedirle, lasciarsi docilmente educare da lei alla fede e alla vita cristiana. L'aspetto della pietà filiale verso la Madonna, su cui padre Chaminade insiste in modo del tutto particolare, è la partecipazione alla sua missione apostolica. Tale partecipazione spinge fino a consacrare a Maria la vita intera e a stringere con lei una vera e propria alleanza per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli. Chiaramente il padre Chaminade vede l'attuazione di questa alleanza con Maria nella consacrazione pronunciata e vissuta dai membri delle sue congregazioni mariane e più ancora dai membri dei suoi 2 istituti religiosi. Tuttavia, egli la raccomanda a tutti i cristiani come pratica consapevole degli impegni del battesimo, dal momento che ogni consacrazione a Maria non è altro che una esplicitazione della consacrazione battesimale. Padre Chaminade è talmente convinto della necessità di essere apostoli di Maria da considerare impossibile un successo apostolico senza di lei. Scrive infatti: noi non condurremo gli uomini a Gesù se non per mezzo della sua Madre Santissima. E per concludere vorrei ricordare un breve ed eloquente episodio che ben completa il ritratto di questo grande servitore di Maria e della Madre sua. Negli ultimi anni della sua lunga esistenza, il beato Guglielmo Giuseppe, quando era ormai quasi cieco, dimorava presso la sede del noviziato marianista di Saint-Laurent a Bordeaux. Tutti i giorni si faceva accompagnare da un novizio alla statua dell'Immacolata e premendo con la mano tremante sulla testa del serpente infernale esclamava: ti ha schiacciato il capo e te lo schiaccerà sempre. Questo era il beato Guglielmo Giuseppe Chaminade. Grazie mille.
Il nostro grazie a Padre Luigi Gambero per questi tratti così brevi, significativi, incisivi della grande figura del beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, tratti che sono tradizionali in certo senso e nuovi, tratti di ieri e di oggi, che impegnano, come hanno impegnato al tempo del beato Chaminade, che impegnano oggi anche noi nello stesso apostolato e nello stesso, perciò, possiamo dire, impegno e confronto col mondo d'oggi, testimoniando attraverso Maria e con lei il Cristo, unico Signore e unico Mediatore. Qualche domanda a voi? Una spiegazione, se permetti, un pochino ampliata sul concetto di alleanza con Maria.
Sì, è un concetto tipico del beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, che vedeva la consacrazione come una specie di patto e contratto con la Vergine Maria. E patto che era concluso appunto in vista soprattutto dell'azione apostolica nella Chiesa. Però, come Dio aveva fatto un patto con il suo popolo per arrivare al compimento dei suoi disegni salvifici con il popolo di Israele, per il Signore, nonostante le infedeltà ripetute del suo popolo, non è mai venuto meno alla sua alleanza rinnovata diverse volte, vero, dopo il diluvio con Noè, poi con Mosè, quindi Dio non ha mai mancato alle sue promesse, non si è mai ritirato. Era il popolo che passava magari dalla fedeltà all'infedeltà, vero? Ma Dio non cambia mai. E quindi l'alleanza nella storia della salvezza, diciamo che ha un termine sicuro: Dio che non è mai infedele, Lui è sempre fedele alla sua parola. Quello che qualche volta fa problema siamo noi, che promettiamo e poi ci rimangiamo le nostre promesse, ma il Signore aspetta. Il padre Chaminade ha avuto questa intuizione: Dio ha fatto un patto con il suo popolo, l'ha rinnovato e continua a rinnovarla, a rinnovare questa sua alleanza, e il padre Chaminade l'ha messo proprio alla base di questo impegno apostolico. Noi dobbiamo collaborare con lui alla salvezza degli uomini, come il popolo di Israele era stato chiamato a collaborare con Dio per preparare l'avvento della salvezza. È un concetto, ma come dicevo anche, non è soltanto una disposizione che debbono avere quelli che fanno dell'apostolato, diciamo, l'ideale principale della loro vita, i missionari, gli uomini di chiesa, ma tutti i cristiani, perché tutti sono missionari per il battesimo, e il battesimo è una consacrazione che ci unisce a Dio e a tutto quello che Dio desidera da noi, cioè il nostro impegno nella santità non solo, ma anche nell'azione apostolica della Chiesa.
Grazie di questa precisazione. Io penso che è molto importante questo atteggiamento di con Maria, così come la Chiesa primitiva si trovava in attesa dello Spirito Santo, unita e concorde con Maria, così oggi la Chiesa deve essere sempre con colei che insieme è la Madre e il supremo modello di ogni santità e di ogni azione apostolica, e quindi con Maria. È importante questa alleanza, che vuol dire consapevolezza del posto della Vergine nel mistero di Dio, nell'economia della salvezza, nel mistero di Cristo e della redenzione, e quindi un impegno di collaborare con lei e dipendentemente da lei e dalla sua materna bontà alla redenzione universale, perché tutti siano salvi e venga definitivamente schiacciato, le ultime parole, il grande nemico della umanità.
Padre. Sono con fratello padre Luigi, potrebbe fare qualcosa. Sì, scusate. Niente, non ho spiegazioni da chiedere a lui, evidentemente. L'unico rimpianto, diremmo, per noi marianisti è che la figura del nostro fondatore, che è stato uno dei più grandi mariologi del secolo scorso, cioè dell'Ottocento meglio, è praticamente ignorata nella Chiesa, è inutile che lo nascondiamo. È stato beatificato con il Papa Giovanni e con Pio IX, è stato chiaramente illustrato in quei momenti da varie pubblicazioni, ma se voi girate per le librerie religiose di Roma non troverete la sua vita. Anzi, vi diranno chi è questo signore. C'è un illustre più piano, più lontano. Allora, c'è un illustre scrittore di cui io ho portato qui una copia della vita, che ha scritto del padre Chaminade, Darino Camilleri, il quale ovviamente era molto interessato a far conoscere questo suo lavoro. Comunque, diciamo, è anche colpa di noi marianisti se non è conosciuto. È uno dei peccati che ci dobbiamo addossare. Mi fa piacere che qui oggi ci sia questa occasione, ma ovviamente bisognerebbe fare molto altro. Ecco, c'è una particolarità, visto che si parlava di alleanza un momento fa, forse vi sarete accorti che padre Luigi, come il sottoscritto, come i marianisti qui presenti, portano alla mano destra la vera d'oro, l'alleanza, francese si chiama anche così, tra l'altro. Credo che sia l'unico ordine religioso che lo porta, maschile, non il femminile, molte suore lo portano. Vabbè, per carità, ciascuno ha le sue tradizioni, ma per noi è un segno veramente incredibile di questa alleanza con Maria. Credo che non ci sia null'altro da aggiungere, ringrazio dell'ospitalità.
Grazie a lei. Vorrei essere anch'io come padre Chaminade.
Grazie. Prima di tutto, ecco, devo evidenziare questo, diciamo, profetismo. Questo padre, profetismo, cioè questo a 360 gradi, cioè ancora attuale, padre Chaminade. E soprattutto quando lei, nell'introduzione della figura che lei ha ci ha espresso, praticamente, ecco, ha sottolineato questa indifferenza, e come oggi esiste questa indifferenza, come oggi esiste l'idolatria della cultura che praticamente alimenta l'ateismo. Ecco, volevo puntualizzare questo carattere profetico da parte di padre Chaminade. Sì. E poi, ecco, mi è piaciuto moltissimo, proprio ho visto una mariologia a 360 gradi e mi sono proprio ritrovato proprio spiritualmente con il padre. E quando lei ha sottolineato che è vero, Maria è madre al momento del concepimento di tutta l'umanità, cioè lei assume come nuova Eva tutta l'umanità per grazia. Ecco, questo ha sottolineato, per grazia. E per natura Cristo.
Gesù.
Ecco, questo è proprio questa alleanza, questo, come ha sottolineato il padre, per per combattere il serpente. Grazie.
Beh, potrei aggiungere che il padre Chaminade, non so se lo sapeva, se era consapevole o meno, ma si è inserito nella tradizione della Chiesa, perché soprattutto i grandi padri della Chiesa orientale consideravano l'incarnazione già l'attuazione della salvezza. La croce è solo il compimento, diciamo, più, come si può dire, più affettivo, perché sulla croce Gesù dimostra tutta la grandezza del suo amore. Ma i padri orientali pensavano che, per il fatto stesso che Gesù ha assunto la natura umana era già salva. E il padre Chaminade, ripeto, non so, bisognerebbe forse approfondire questo punto, se era consapevole di questo, praticamente si inserisce nella tradizione della Chiesa. Che conoscesse i padri, lo sappiamo perché li cita qualche volta, sarebbe interessante appunto anche qui approfondire, però ne prendiamo atto che la sua mariologia non è una mariologia che ha inventato lui, ma che ha bevuto in certo qual modo dalla tradizione della Chiesa.
Una domanda. Quali sono gli scritti mariani di Chaminade?
No.
Gli scritti mariani, dove ha espresso la sua dottrina mariana?
I suoi scritti mariani? Beh, abbiamo di lui proprio, abbiamo soltanto uno scritto completo, e anche qui però si discute se l'abbia scritto proprio tutto lui o con l'aiuto, la collaborazione di qualcuno, cioè il trattato della conoscenza di Maria. Poi ci sono le lettere, le sue lettere, che sono numerose, e come fonte attualmente abbiamo un volume che raccoglie tutti gli scritti propriamente mariani. E il titolo di questo volume in francese è Cri Marial. Ecco. Allora, c'è un nostro confratello che si è preso questo impegno, che non è stato molto facile, vero? Andare a pescare negli archivi, nell'archivio soprattutto della Casa Generalizia, tutti gli scritti mariani, e li ha riuniti in questi due volumi, Ecri Marial. Ecco.
Grazie, è importantissimo anche questo, per una ulteriore conoscenza, perché è attuale, Chaminade è molto attuale. E posso dire un'attualità soltanto che attinge dall'antico e viene nella nostra collezione delle Sante Messe, le 46 messe della collezione Missarum, là dove si parla appunto in una super oblata presa dal VII secolo, che Gesù consegna al discepolo la madre perché la ami come l'ama lui. La trovate nella messa, preso tredicesima, quattordicesima, dove si parla dell'affidamento a Maria. È lo stesso concetto di Chaminade, VII secolo, ripreso e attualizzato oggi.
Per quanto concerne l'indifferenza religiosa, il Papa è ritornato su questo concetto oggi, vero? Non so più dove l'ho letto, qualcuno ha scritto, non so se il Papa stesso abbia detto che è uno dei mali più gravi del nostro secolo, più che non l'ateismo. Ecco, ha fatto questo paragone. Beh, il padre Chaminade già parlava nel 1800 di questo gravissimo pericolo dell'indifferenza religiosa, che era un frutto della rivoluzione francese e del filosofismo che si era introdotto nella cultura di quel tempo.
Qualche altra domanda e poi chiudiamo. Prego.
Ecco, mi sembrava molto interessante quel riferimento alla devozione mariana come capacità poi di riferirsi alle sfide del tempo. Lo vedevo anche molto attuale anche adesso. Volevo chiedere anche a Padre Luigi la consacrazione alla Madonna, che da quanto capisco Padre Chaminade auspicava un po' per tutti. Cosa aggiungeva alla consacrazione battesimale? Cosa dava in più, una spinta, una... Ecco, magari due parole su questo aspetto. Grazie.
Sì. Dunque, dal punto di vista, possiamo dire, ontologico non aggiunge niente, ma dal punto di vista psicologico sì, perché la consacrazione a Maria rende il cristiano più consapevole degli obblighi che ha assunto nel battesimo. Quando poi si tratta di bambini che vengono battezzati, lì sono completamente inconsapevoli, sono tabula rasa, per cui è compito dell'educazione cristiana renderli sempre più consapevoli dei loro impegni battesimali. E la consacrazione a Maria non fa altro che esplicitare e rendere più consapevoli, come dicevo, il cristiano degli obblighi, degli impegni, delle promesse che ha fatto nel battesimo.
Grazie, però vorrei dire un elemento, dato che domani è il battesimo, la festa del battesimo di Gesù e conseguentemente di riflesso il nostro battesimo. Vorrei aggiungere che non sono soltanto obblighi battesimali, anche Grignon de Montfort era su questa linea, ma sono valorizzazione dei doni battesimali. È una cosa molto più importante, la grazia di Dio prevale. I nostri piccoli impegni non è soltanto di credere in Dio e di testimoniarlo, ma valorizzare il dono, farlo crescere, dilatarlo e comunicarlo per quanto è possibile. Cioè il battesimo nella sua globalità è come dono, è come fede che accoglie, è come impegno di vita cristiana. Il battesimo è al centro di questo.
A proposito di battesimo, sappiamo che anche il San Grignon de Montfort insiste molto sul carattere battesimale della donazione di se stessi a Maria. Però non sappiamo, probabilmente il padre Chaminin non conosceva Montfort, perché il suo famoso trattato della conoscenza, no, della vera devozione è stato scoperto e pubblicato dopo, per cui abbiamo qui due fonti diverse che convergono sulla stessa spiritualità.
Sì, va bene, ringraziamo il padre Luigi di questa lezione che ci ha dato e la gioia di aver conosciuto più da vicino questo grande insigne, non dico devoto di Maria, ma missionario e apostolo di Maria.
Un momento di pazienza, giusto una curiosità cronologica. Il giorno della morte del padre Chaminade, 22 gennaio del 1850, moriva qui a Roma un grande santo che moltissimi conoscono, San Vincenzo Pallotti, e moriva proprio qui a Palazzo Altieri, dove i marianisti hanno cominciato la loro attività educativa qualche tempo fa. È molto interessante questo. Vincenzo Pallotti è diventato santo in pochissimo tempo, il padre Chaminade stiamo ancora aspettando. Questi sono gli avvenimenti della Chiesa.
Grazie, ma la santità già c'è, non c'è bisogno che sia messo in alto, già c'è, la santità va vissuta e siamo noi perciò che la testimoniamo, quanto più dimostriamo di essere voi i suoi figli e noi i suoi, per così dire, eredi, per vivere nella Chiesa con Maria il suo grande mistero di essere la rigeneratrice dell'umanità a Dio. Grazie, ci troviamo con Padre.